nella liturgia di questa quinta domenica abbiamo articolate e fuse nella liturgia della parola quattro, o meglio tre, virtù fondamentali della fede cristiana. Il termine virtù oggi ha assunto un valore piuttosto moralistico. Il virtuoso è l'uomo che è capace di dominio di sé, di fare egregie cose, e c'è del vero. Ma virtus soprattutto vuol dire forza, vuol dire capacità, vuol dire dinamicità. E quali sono le tre virtù? La fede, la speranza e la carità. La fede testimoniata negli Atti degli Apostoli, la speranza nell'Apocalisse, la carità nei Vangeli. Ma sappiamo che dove ve ne è una, necessariamente vi sono le altre, e che la mancanza di una rivela, mette in evidenza la mancanza delle altre. Ma l'intonazione particolare in questa domenica di Pasqua è un'altra. Nell'Antico Testamento, contrariamente al sentire di quel tempo che affermava «amerai quelli del tuo popolo e odierai i tuoi nemici», già nell'Antico Testamento appare il comandamento «amerai il prossimo tuo come te stesso». Ma non è il vertice. Il vertice sarà nel Vangelo, dove non si dirà più soltanto, e già sarebbe molto, «amerai il prossimo tuo come te stesso», ma «amerai come Dio ti ha amato in Gesù Cristo». Amatevi come io vi ho amato. Questo è il comandamento, quello nuovo. E poi capiremo che la novità non è una nuova apparizione, un'aggiunta. Nuovo non nel senso di più recente. Nuovo perché rimanda al dono pasquale del risorto, che è lo spirito, la vita di carità, che finalmente, dopo che Gesù è morto ed è risorto, può diventare anche lo stile di vita del cristiano. Ecco che, un po' come un trittico, la fede, la speranza e la carità. Ma vedremo anche, a proposito del Vangelo, come sia vero che la più importante di tutte è la carità, poiché questa permane, questa perdura, questa non verrà mai meno. Affinché allora anche il nostro ascolto sia l'inizio di una vita ente agape nella carità, invochiamo la carità stessa che è Dio, cioè il suo Santo Spirito. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Creatore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, luce verissima, invadi il cuore dei tuoi fedeli. Senta la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sangue, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona per il tuo regno, dona
ritornarono all'isola, in Canio e a Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché dicevano: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Pamfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia, di cui fecero vela per Antiochia, là dove erano state fidate la grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che avevano fatto per mezzo loro e come avesse aperto e pagato la porta della fede. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento a dire, grande nell'amore, buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, ti benedicano tutti i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
Benedetto il tuo nome per sempre, Signore.
Per far conoscere gli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno, il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
Benedetto il tuo nome per sempre, Signore.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. La preghiera di colletta della quinta domenica di Pasqua è costruita con queste parole: Dio, dal quale è venuta a noi la redenzione e ci è donata l'adozione, guarda benigni ai figli del tuo amore, perché ai credenti in Cristo sia concessa la vera libertà e l'eredità eterna. Le collette del tempo pasquale sono dei mini trattati di teologia, in sintesi. Che cosa abbiamo in questa preghiera? Abbiamo prima di tutto un andamento trinitario. O Dio, dal quale ci è venuta la redenzione. Dio è il Padre. Nel Nuovo Testamento, quando si dice Dio, si intende sempre il Padre, cioè l'origine. In questa preghiera ci viene ricordata una cosa: abbiamo un Padre che ci segue, abbiamo un Padre che ci desidera, abbiamo un Padre non solo che ci segue, ma anche ci insegue. Perché redenzione, cosa vuol dire letteralmente redenzione, vuol dire ricomprare, riacquistare, redimere. Ora abbiamo sempre in mente solo il senso teologico, ma la parola, spogliata della sua valenza teologica, ha un valore che è riacquistare, riscattare, ridare il pegno e ricomprare quello che è stato ceduto. La redenzione che cos'è? Pur di riaverci nella sua nuova creazione, Dio stesso ha pagato il nostro transito dal vecchio mondo al nuovo. L'invio del Figlio, il dono del Figlio, la missione del Figlio ha un solo scopo: ricondurci a casa. Il buon pastore, ci dicevamo domenica scorsa, non termina la sua cura pastorale in questa terra, ma alla destra del Padre. Quindi il nostro itinerario, il nostro seguirlo, il nostro camminare dietro a lui termina alla destra del Padre, nella gloria. Ecco, la redenzione è proprio questo: venire, patire la nostra condizione affinché quella condizione non sia la meta definitiva, ma strapparci da essa. Ecco anche tutta la sofferenza di Gesù. Si soffre a volte quando ci si deve strappare da qualcosa. Anche le cose a volte più velenose, più proprio inficiate di malattia, finché ci stanno attaccate, sono una malattia, ma quando vengono strappate fanno male. Ecco, in fin dei conti la redenzione è proprio questa: strapparci da una condizione che ci avrebbe condotto definitivamente a stare lontano dalla luce, dalla gloria, dalla gioia, dalla bellezza di Dio. L'opera del Padre è questa, l'opera del Figlio è questa. Ma qual è il contenuto della redenzione? Ci strappa da un mondo di tristezza per collocarci dove? Adozione a figli. Lo scopo di tutto è tornare a vivere come figli. E questa è l'azione dello Spirito. Il Padre che manda il Figlio che redime, lo Spirito che comunica i frutti di questa redenzione, che è il nostro essere figli. Allora, ecco la preghiera. Forti di questa azione di Dio, la preghiera comincia dalla memoria, non comincia dalla richiesta. Questa preghiera comincia dalla memoria, dalla celebrazione, dal ricordo. Poiché le cose sono andate così, dice la preghiera, adesso guarda ai figli del tuo amore, vuol dire i figli resi tali in forza dell'amore che hai portato a loro. E questo sguardo che effetto ha? Ecco, qui abbiamo la fede. Ai credenti in Cristo sia concessa la vera libertà. Il frutto della fede è la libertà da una condizione di schiavitù. Credere in Cristo vuol dire cominciare a vivere sottratti alle condizioni di questo mondo, alle leggi del mondo, anche della natura, perché un cadavere si decompone, ma non esiste legge naturale che dica dopo la decomposizione la vita. Ma soprattutto sottratti alle leggi della cattiveria, della malvagità, dell'odio, del conflitto, della divisione. Questa preghiera è anche un atto di intelligenza. facendo memoria di quello che è accaduto, noi domani diremo: noi questo lo crediamo. Poiché la fede ci fa diventare una cosa sola con il tuo figlio Gesù, e allora facci cominciare a vivere la sua vita nuova, che è anche la nostra vita nuova. Ecco la preghiera di domani. Quindi già questa preghiera getta una luce sulla liturgia della parola. La fede giova a diventare una cosa sola con il risorto. Ma poiché il risorto già vive una vita gloriosa, ecco la speranza, vivere di fede vuol dire già vivere di gloria. Ma qual è il contenuto della gloria? È la carità. E qui dovremo capire come nel Vangelo Gesù abbia accostato due termini apparentemente antitetici: gloria e amore. Gloria, che noi spesso fraintendiamo nel senso di celebrazione, tribuglio, applauso, e amore, che invece nella sua più profonda verità è rinuncia a tutto questo per beneficare coloro che si amano. Ma consideriamo prima di tutto gli Atti degli Apostoli. Siamo già nel pieno dell'evangelizzazione, dove la parola di Dio sta già cominciando a operare le conversioni, a costituire delle comunità. E abbiamo due compagni di evangelizzazione, Paolo e Barnaba. Siamo ancora nell'armonia, siamo ancora nel camminare insieme, poi sappiamo che si divideranno, ma i Vangeli e anche gli scritti del Nuovo Testamento riferiscono anche quelle cose che, se si vuol fare bella figura, non si metterebbero mai per iscritto. Non presenta solo l'armonia, ma anche la discordia e anche la divisione. Ma fatto solo questa osservazione: se il Nuovo Testamento la presenta, la racconta, vuol dire che non è poi così definitiva da togliere la speranza. Anzi, si possono raccontare anche le cose andate male proprio per dire: anche per quelle c'è un riscatto, c'è una redenzione. Tutta la negatività che il Nuovo Testamento offre, ricorda, testimonia, ha uno scopo: invitare a non restare schiacciati da quelle cose, dicendo che oltre quelle c'è sempre la gloria promessa. Quindi, se vengono riportati anche episodi non edificanti, non belli, non da imitare, dolorosi, compresa un'amicizia che sembrava inossidabile, indistruttibile, esposta alla divisione, niente paura. Anche dopo di questo resta intatta la speranza e la promessa. Guardiamo lo svolgimento di questa scena. Paolo e Barnaba ritornano in tre comunità che già hanno visitato, e hanno per queste comunità uno dei gesti tipici del ministero apostolico: confermare. La parola confermare significa quasi mettere un sigillo, dare una stabilità. Non fermare con, ma proprio confermare. E il termine potrebbe voler dire stabilità nell'essere insieme. Confermare una comunità significa: il cammino che voi fate è destinato, se corrispondete, a dare stabilità alle vostre vite. E in questa parola c'è la missione della Chiesa. Qual è lo scopo della Chiesa? Dare stabilità alla fede. La missione della Chiesa, la maternità della Chiesa, ha un solo fine: stabilizzare nella fede. Dove? Stabilizzare nella fede vuol dire accompagnare, ripetere, annunziare, celebrare. Cosa sta facendo la Chiesa da 2000 anni? Sta sempre celebrando la stessa Eucaristia, proclamando lo stesso Vangelo, diffondendo la stessa presenza dello Spirito. Questo vuol dire confermare, cioè introdurre nel tempo e nella storia degli uomini la stabilità della eternità. Questa grande, bella, consolante parola con la quale dobbiamo riconciliarci. La Chiesa stabilizza nella eternità intramontabile dell'amore di Dio, già nell'oggi, che pure non è ancora il tutto e la pienezza. Come avviene la conferma? Esortandoli a restare saldi nella fede. Questo è un pleonasmo. Il pleonasmo è ripetere il medesimo, in quanto credere significa già essere stabili. Il termine ebraico aman, dove la nostra parola amen, non vuol dire così sia, no? Amen non vuol dire così sia. Amen vuol dire sono solido nella parola che ho ascoltato, ed è una parola così solida che mi toglie ogni paura che venga o ritirata o mutata. Fede, il verbo ebraico più tipico e anche più frequente per indicare la fede, non è credere a, credere in. Avere fede nell'Antico Testamento significa sostanzialmente stare stabili, avere una stabilità. Quindi ecco che stare saldi nella fede vuol dire attaccatevi alla fede. Perché se vivete di fede siete stabili, fondati su una roccia, su un rapporto con un Dio così fedele che né vi delude e vi toglie soprattutto la paura che la sua promessa possa essere soggetta a revisione. A differenza della parola degli uomini, che viene o disattesa o cambiata, la parola di Dio è stabile come il firmamento. Allora, avere fede, uno degli effetti della fede è quello di sentirsi stabili, è quello di sentirsi rocciosi, come Pietro, sul quale è costruita la Chiesa. Perché, ecco, saldi nella fede, attenzione, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Questo versetto va capito nel modo giusto. Essere saldi nella fede vuol dire attendere senza cedimenti che si realizzi la promessa che dopo un intimo tormento vedrà la gloria e sarà nella pace. Perché dicevo capire nel modo giusto? Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Come non va inteso? Non va inteso in un Dio che dice vi prendo, però prima vi faccio patire. Questa sarebbe una crudeltà. Va inteso in un altro modo. La condizione in cui ci troviamo tende a farci stare bene dentro il male da cui siamo avvolti. Il mondo, nel senso paolino e nel senso giovanneo, vuol dire una condizione chiusa a Dio. E Gesù, nel Vangelo di Giovanni, dice, se foste del mondo, ma il mondo vi amerebbe. Quindi la tribolazione, come la intende qui, è Paolo, perché poi è Paolo anche se Luca usa la fonte paolina, è la tribolazione, è la condizione di coloro che vengono strappati dal mondo. Il mondo, per i suoi alleati, crea condizioni di tranquilla abitabilità. Ma quando si vuole abbandonare il mondo, allora il mondo fa sentire nella tribolazione di non essere dei suoi. In questo senso, mondo, principe di questo mondo, rimanda sempre al mistero dell'iniquità. Stare con il maligno non si sta bene, meno ancora si va a finire bene, ma apparentemente lui promette e dà le cose che apparentemente non fanno desiderare altro. E quando il desiderio si piega alle cose, la disgrazia più grande che possa capitare, quando non desidera più Dio, non desidera più l'infinito. Ma è proprio in quanto si vuole andare nel regno di Dio che c'è una reazione da parte del mondo. La reazione di chi non vuole perdere la sua conquista. Di chi non vuole cedere, dopo che ha vinto il leone della tribù di Giuda, noi che siamo il riscatto. I riscattati del Signore siamo noi. Ma il mondo non vuole cedere ciò che prima ha guadagnato. Quindi le tribolazioni, è necessario passare attraverso le tribolazioni, non va inteso come atto di accusa in un Dio crudele. Sì, ci prende nel regno, ma prima ci vuol fare soffrire. Guai a noi! Ha detto anche di recente Papa Francesco, stiamo attenti come parliamo di Dio. Potrebbe essere pericoloso dare di lui immagini che non corrispondono alla sua verità e alla sua bontà. La tribolazione è la condizione tipica di chi lo abbandona questo mondo, di chi innesca una lotta fra un mondo che ci vuole possedere e un Dio che ci vuole riempire di gloria. Non è in dolore il parto, non è in dolore seguire Gesù. Qui ritorna l'immagine del discepolo e della croce. E quando poi Gesù ha voluto definire i suoi discepoli, secondo il Vangelo di Luca, ed è Luca l'autore degli Atti, voi siete quelli che hanno perseverato con me nelle mie tribolazioni. Quali sono le tribolazioni di Gesù? Le tribolazioni di Gesù sono il mondo che gli si chiude, il mondo che lo rifiuta, il mondo che gli dice che c'è fra me e te Gesù di Nazaret. Poi designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani, pregato e digiunato. Cosa vuol dire il digiuno qui? Il digiuno non è una dieta. Digiunare significa rinunciare alle forze naturali per dare maggiore garanzia di essere totalmente disponibili al suggerimento e all'azione di Dio. Il digiuno sarebbe raccomandato ai vescovi anche prima di ogni ordinazione, ancora oggi. Il digiuno proprio vuole essere non essere occupati da null'altro se non dallo Spirito di Dio. Essere deboli per essere forti. Se mai ci chiediamo perché pregano e digiunano. Però mettiamo in relazione, qual è lo scopo della Chiesa? Accompagnare durante il tempo della tribolazione. Guardate la visione dell'Apocalisse, la donna, il drago non riesce a fagocitare il bambino e va a dichiarare guerra, no, alla discendente, eccetera. La donna e il drago. Ma qual è il compito della Chiesa? Dirà sempre, fu portata nel deserto, messa in un luogo sicuro, il compito della Chiesa è, nelle tribolazioni del mondo, renderci saldi e solidi nella promessa e nella fedeltà di Dio. Ecco la fede. Saldi nella fede vuol dire, nonostante, è bello quel salmo, non temiamo se trema la terra, se crollano gli abissi nel fondo del mare. Perché non temiamo? Perché ci sentiamo solidi nell'appartenenza, per mezzo della fede, al Signore Gesù. Poi come prosegue? Prosegue che viene raccontato ancora una tappa del loro viaggio E abbiamo una bellissima definizione dei cristiani. Coloro che sono stati affidati alla grazia di Dio, per l'opera che avevano compiuto. Il cristiano che evangelizza, mentre evangelizza, non dà soltanto la grazia, ma nella sua opera di evangelizzazione viene lui, mentre dona la grazia, collocato e gettato nel cuore della grazia. Non c'è mai un servizio che non sia prima di tutto guadagno. Quando si serve la parola, si viene onorati dalla parola. Quando si serve il Vangelo, si viene riempiti della grazia che proviene dal Vangelo. E qui Luca ha voluto dire che la cosa più importante nella Chiesa non è quello che si fa, ma è in tutto ciò che si fa avere sempre la grazia di Dio. La prima bellezza dei ministeri non è il che cosa facciamo, è il che cosa riceviamo servendo. E servire significa venire affidati alla grazia. Il servizio è una garanzia di essere nella grazia, ma quando è vero servizio, non quando è spadroneggiamento, mostra di sé, mettersi in evidenza, giocare a fare i primi, giocare a imitare i preti e altre cose. Quando uno serve, lo capisce da questo, che la grazia lo libera. Quando invece uno non serve, oppure serve solo apparentemente, il suo cuore è preoccupato di apparire, quindi dell'applauso, della corrispondenza, dell'apprezzamento. Ma questo è l'evidenza della schiavitù, non la rivelazione della libertà. Quando uno serve, e serve veramente, lui non vede quello che dà, vede quello che riceve. E invece dà, però a lui non interessa quello che dà, lui vede quello che riceve. È un po' come quando si è innamorati che si fesse l'elogio della persona amata, quando si parla di lui si gode di poter parlare ad altri di ciò che lui ama. Bene, concludo gli Atti, che ripeto sono un testo pasquale. Cosa fanno quando arrivano? Riuniscono la Chiesa e riferiscono tutto quello che Dio ha fatto per mezzo di loro. Cosa vuol dire una Chiesa riunita? Qui Luca dà una regola. Qual è la regola perché una Chiesa, una comunità sia unita? Non parlare di quello che gli uomini fanno, ma parlare e annunciare il prodigio che Dio opera per mezzo degli uomini. Deve essere stata bella questa riunione, dove mentre Paolo e Barnaba parlano, sì, parlano delle loro opere, tutta la gente non ascoltava e non vedeva quei due che parlavano, vedevano l'opera di Dio. Questa è la bellezza della comunità matura, della comunità autentica, e quando succede questo i frutti sono sempre di unità. E quando all'annuncio della parola viene sostituito il palcoscenico, dove la parola diventa il pretesto per parlare di sé, che cominciano le divisioni. Ma quando il parlare di ciò che si fa è parlare dell'azione di Dio, la riunione diventa unità. Luca sta dando indicazioni molto precise su come le comunità cristiane possono custodire il dono dell'unità. Poi porta filei, aveva fatto, e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Porta filei di Papa Benedetto si riferisce a questo. Però sottolineo solo questo. Dio apre la porta della fede. Dio apre la porta della fede, ma se attraverso quella porta vuole passare, questo lo decide l'uomo. Che cosa allora deve fare l'evangelizzatore? Non deve convertire, non deve farcela. Dio stesso compie la sua azione aprendo una porta per mezzo della quale si vede ciò che attende, ma Dio non costringe mai a passare. Quindi anche qui Luca indirettamente ha voluto dire la grandezza, la fecondità, l'efficacia dell'evangelizzatore è aprire la porta, cioè aprire quel varco attraversando il quale in tutta libertà si incontra Dio, ma non sostituirsi a Dio nell'incontro. Noi apriamo delle porte. Ma cosa vuol dire una porta aperta? Vuol dire una testimonianza credibile, vuol dire una parola affascinante, vuol dire una parola che crea il desiderio di incontrare e di passare attraverso quella porta nell'abbraccio di Dio. Da un lato l'evangelizzatore gli ha chiesto molto, ma dall'altro, a ben guardare, gli ha chiesto poco. Molto di mettere la sua vita a servizio del Vangelo, poco non deve farcela, deve aprire la porta, e cioè gettare uno squarcio sul dono di Dio. Il resto lo fa poi lo Spirito. E veniamo al Vangelo in questi ultimi 10 minuti. Dunque, come sempre Giovanni è esigente, è impegnativo. La fatica e la bellezza di Giovanni è che non esistono frammenti che non contengono il tutto. Non si può dire ne prendo un pezzetto e il resto domani. Prendere un frammento di Giovanni vuol dire prendere tutto il mistero trinitario, il mistero dell'incarnazione, il mistero pasquale e il mistero del paradiso, di tutto ciò che ne fa parte. Guardiamo allora oggi qual è questo sguardo di totalità. Giuda fu uscito dal cenacolo e potrebbe apparire stonato l'esordio del Vangelo, oltretutto di un Vangelo così centrale e intenso come quello dell'amore, con la menzione di Giuda che abbandona, Giuda che fugge, Giuda che va. Perché? Non può ascoltare e capire la parola di Dio che afferra il cuore, cioè la totalità della persona, quando il cuore fosse già occupato da altro che non è Dio. E dopo quel boccone Satana entrò in lui, dice sempre Giovanni. Quando ormai Satana aveva messo in cuore a Giuda di tradire Gesù. Giovanni sta dicendo che il discepolo non resta senza Gesù quando lo abbandona. Il discepolo abbandona Gesù quando quel cuore non è puro. Quando quel cuore è condiviso, quando quel cuore non è nulla di sé per diventare il tutto di Dio, quando quel cuore ha dei concorrenti all'unica realtà veramente desiderabile, che è l'agape o anche la doxa, cioè la gloria. E infatti Gesù parla di gloria, non aspetta la croce, quasi a dire nel tradimento dell'amico, nella consegna da parte dell'amico alla morte, si è già compiuta la passione. La passione di Gesù non fu soltanto fisica, fu anche spirituale. Fu il tradimento dell'amico, il trionfo della menzogna, il subire l'ingiustizia. Questo fu. E Giovanni probabilmente ha voluto proprio dire questo, che Gesù ha considerato il momento della croce proprio come il momento dell'abbandono di uno fra coloro che, avendoli amato, li amò fino alla fine. Che vuol dire con tutto se stesso. Cosa significa gloria? Perché la croce è la gloria? Se Gesù avesse evitato la croce, ci sarebbe rimasto qualche cosa non attraversato e trasformato e dunque vinto dall'amore di Dio. Gloria significa l'amore resta quello che è e dunque vince anche patendo la massima contrarietà. Amore glorioso non vuol dire amore del vanto, amore della conclamazione, amore della vanità. Gloria, dimentichiamo questa parola, il potere, la gloria, in cerca di gloria, gloriosi, famosi, niente a che fare. Gloria significa c'è qualcosa che non cambia anche quando deve subire il massimo della contrarietà. Questo è solo l'amore di Dio. Il perdono, che è non cambiare amore quando l'amore viene tradito, rifiutato, è un frammento della gloria dell'agape. Cosa vuol dire perdonare? Far sì che l'azione dell'altro non diminuisca l'amore che si è dato. Questa è la gloria. Questa è la croce. L'amore è glorioso perché, scontrandosi con il male, non è il male a modificare l'amore, ma è l'amore che resta se stesso che distrugge il male. Ecco la gloria. Questa è la gloria. Se Dio è stato glorificato in Lui, vedete, la gloria ha due direzioni, dal Padre al Figlio. Dal Figlio al Padre. Cosa significa che il Padre glorifica il Figlio? Lo capiamo se prima capiamo cosa vuol dire che il Figlio glorifica il Padre. Che il Figlio glorifichi il Padre vuol dire diventa solidale con coloro che sono gli amati del Padre. Il Figlio dà gloria al Padre perché, lasciandosi crocifiggere, affrontando la passione, mostra quanto siamo cari al Padre. Lo dice proprio Giovanni. Quale grande amore ci ha dato il Padre? Non ha risparmiato il suo Figlio. Quindi la gloria che il Figlio dà al Padre è quello nella sua croce di farci vedere un padre che si priva del figlio del proprio amore perché noi gli stiamo a cuore e attraverso quella privazione noi ritorneremo. Questo è il Figlio che glorifica il Padre. Nella croce, nella passione, il Padre non è spettatore, il Padre è origine, sollecitudine, affetto, non rinuncia. Il Figlio glorifica il Padre mostrando un Padre che non ha paura di patire sapendo che quel patimento ci riporterà a casa. Adesso il Padre glorifica il Figlio, la risurrezione, ma già anche la croce. Le parole di Gesù, il Padre è sempre con me, vuol dire proprio questo. Nella risurrezione vuol dire che quello che il Figlio ha fatto nella croce viene rivelato. L'amore che patisce per amore vive, è vita e distrugge l'odio al quale si è esposto. Ecco, insomma, Giovanni in termini molto alti ci sta dicendo che non bisogna avere paura di amare, perché chi ama veramente è vincitore, è nella gloria. Quando l'amore si scontra con l'iniquità e con il peccato, non c'è da dubitare, vince l'amore. Se non fosse vero questo, non ci sarebbe stata la risurrezione. Se nello scontrarsi tra amore di Dio e peccato del mondo non fosse vero che a vincere è l'amore, non ci sarebbe stata la risurrezione. Ora, la risurrezione è l'evidenza e la rivelazione che l'amore, quando è tale, sbaraglia tutto senza creare delle ferite. Questa è la gloria. Questa è la gloria. E poi lo glorificherà e lo glorificherà subito. Cos'è questo subito? Cos'è questo subito? Molto importante. È importantissimo, è la speranza, eh? Subito vuol dire noi siamo, tra virgolette, condannati ad attendere di vedere quella che Paolo chiama la quantità smisurata di gloria che ci attende, ma non appena ci capitasse o di perdonare o di credere o di amare, immediatamente abbiamo un capitale di gloria. Subito, subito ce la dà Dio. Non ci fa attendere. L'attesa siamo noi che dobbiamo acquisire nel corso degli anni e della storia lo sguardo e il cuore capace di goderli. Subito. Quindi non è che il Signore, cioè dove c'è realmente l'amore, lì c'è subito la gloria, lì c'è subito la risurrezione. Subito, eh? Euzis, inequivocabilmente, lo glorificherà subito. Quindi Gesù sta parlando, dentro la sua fede, della sua assoluta convinzione, apparentemente io sono lo sconfitto, ma io so che io sono già nella gloria. Insomma, Gesù parla al presente subito di eventi che accadranno nelle prossime ore. Per dire che cosa? Per dire che Dio l'amore lo dà immediatamente. Ecco, poi un'ultima parola, l'abbiamo già detto, ma forse vale ripeterlo. Il comandamento nuovo. Il comandamento non è nuovo nella formulazione. Nuovo è il dono che comporta per noi la capacità di amare. L'amore non potrebbe essere comandato se prima non fosse donato. Normalmente, quando uno costruisce attorno a sé una comunità, da subito le leggi, no? Tu fai questo, tu fai quest'altro. Gesù parla di comandamento solo alla fine. Solo alla fine. Tutto l'itinerario di Gesù con i dodici non è stato all'inizio. Voi venite con me, bene. Allora le condizioni e le leggi sono queste. E le leggi? No, no, no. Venite, seguitemi. Vi farò pescatori di uomini. Alla fine parla del comandamento. Ma perché parla del comandamento alla fine? Perché prima c'è il dono. Che l'amore venga comandato, guardatelo bene, perché questo non è mai evidente e non è mai sottolineato, che Gesù ci comandi l'amore vuol dire potete anche voi. Potete anche voi. Non ci comanda qualcosa che ci mette alla prova. Ci comanda di appropriarci di qualche cosa che è a nostra disposizione. L'amore che è Dio. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Quel come non ha un valore esemplare o esemplificativo. Non è come vi dicessi, a parte il fatto che non sarebbe neanche da dire bene, come io vi ho spiegato il Vangelo, così è adesso uscendo, così fatelo anche voi. No. Si deve tradurre, secondo il senso, in questo modo. L'amore che io ho dato a voi, anche voi ora potete applicarlo a voi e agli altri. Insomma, per mezzo del comandamento, Gesù intende sottolineare che il dono si è veramente realizzato. Questo è il grande miracolo, che l'uomo che è uomo e peccatore può amare con l'amore di Dio. A quale condizione? Se crede, se spera e se ha. Cioè, se si fa discepolo. come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli altri, che vuol dire trasmettetevi l'amore ricevuto. Quindi il primo debito che noi abbiamo verso gli altri qual è? Non dare, ma accogliere. Se non accogliamo dall'alto, non abbiamo nulla da distribuire all'orizzonte. Questo va sottolineato, eh? Quindi qual è la novità del comandamento? Che l'uomo può amare come Dio ama. Fino ad ora era che l'uomo poteva amare come se stesso. Adesso la novità è un'altra. L'uomo può amare come Dio stesso ama. E perché? Perché l'amore che è Dio è sceso nelle viscere dell'uomo. Ultima, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni non usa le parole a caso. Non dice sapranno che siete miei discepoli se vi amerete, come sarebbe stato più logico, se vi amerete vicendevolmente. Dice se avete agape gli uni per gli altri. Perché questa espressione avere amore, agape ekein? Perché Giovanni non dice amatevi, mostrando l'azione dell'uomo che ama, riconducendo all'uomo l'azione dell'amore, ma dice avete amore gli uni per gli altri? Perché quando si tratta dell'amore, l'uomo è sempre e solo un povero che accoglie, ha quello che gli viene dato. Per l'uomo amare non è essere, questo è Dio che è amore. Per l'uomo amare è avere ricevuto e di conseguenza essere in grado di offrire, di dare. Avete amore. Da questo sapranno che siete miei discepoli. Se avete amore, dobbiamo tradurre così, da questo sapranno che io sono in mezzo a voi, che io sono il risorto, che io sono Dio, che io sono il vivente, se l'amore che avete fra di voi è proprio il mio, voi lo avete perché io ve l'ho dato. Se vedono l'amore mio, che sono io, in mezzo a voi, che ce lo avete, allora capiranno che io sono vivo, che io sono il risorto. Questa è una definizione ulteriore e indiretta di discepolo. Discepolo per Giovanni è visibilità dell'amore del risorto. Visibilità pasquale. Il discepolo è ostensione della risurrezione di Gesù, della gloria dell'amore, della divinità dell'amore. Beh, ricordiamocelo, eh? Non dice sarete dei discepoli se vi amerete, perché dove due si amano, d'accordo che sempre, ma dice molto molto di più. Se l'amore che avete è quello che io vi ho dato, chi vede voi vede me. E rientra in circolo quella idea che è tipica di Giovanni, chi vede me vede il Padre, ma chi vede voi vede me, e dunque anche attraverso di voi può essere visto il Padre. Se l'amore che avete fra di voi è quello del Figlio e che il Figlio vi ha trasmesso.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedico. riempie di sé. L'agape che è amore onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo. E buona domenica.